secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Il tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutti. Oggi è mercoledì, sono le 15:02, quasi 3 minuti primi, e è il penultimo giorno di marzo, il 30 marzo, e dunque inizia la trasmissione contro il carcere e anche contro tutte le altre strutture che privano della libertà o che comunque sono rispondenti al principio concentrazionario, che è quello di annullare le persone ritenute normali, pericolose o quant'altro attraverso appunto il sistema della reclusione. Reclusione vuol dire che ha molte assonanze a quella che era anticamente praticata la deportazione. I primi imperi dell'antichità, ricordate nella storia, abbiamo letto, gli assiri, i babilonesi usavano il sistema della deportazione, cioè per conquistare i terreni si prendevano la gente che occupava delle terre che erano invece golose per questi imperi e li portavano in un'altra parte, spesso facendogli fare delle marce infinite, la metà, più di la metà morivano. Comunque deportazione, cioè privare del proprio ambiente le persone e portarle via. Va bene, questo è il sistema concentrazionario, che poi appunto il carcere, tutti i sistemi di controllo penale che vanno dal carcere alle misure alternative, tanti modi, e si stanno anche dilatando, perché appunto il carcere, come abbiamo detto ormai più volte, ma ormai lo ripetono tutti, ultimamente l'ha ripetuto ogni tanto un leader di un governo, lo ripete, oggi c'è anche l'Olanda, ha deciso di chiudere molti carceri, è notizia proprio di ieri, perché non ha più senso, secondo lui, a parte che costa troppo, dicono loro, non ha più senso tenere le carceri, i reati stanno diminuendo e quindi non va più bene. In Italia lo stesso, i reati stanno diminuendo. Qui parliamo di reati, quelli che, diciamo, secondo anche i governanti hanno creano problemi, cioè l'assassinio, la violenza contro le persone, cioè reati grossi di grande impatto sociale. Quelli che aumentano invece sono i piccoli reati, in termini tecnici detti i reati bagatellari, da bagatella, che è un termine non tanto più usato, un po' desueto, però molto utile, vuol dire piccola cosa ininfluente che non crea problemi. E però questi reati bagatellari, che sono il furto, il taccheggio, eccetera, i media chiaramente sotto come dire, il consiglio di qualcuno, o li chiamano o reati di allarme sociale. Ora immaginate che un furto è un allarme sociale, insomma, fa un po' ridere, perché nessuno si è strappato mai i capelli quando ha subito un furto. Ha subito un furto, casomai dici qualche bestemmia e finisce lì, la vita continua. Diverso se per esempio uno invece subisce una violenza personale. Pare che questa società non vuole più creare un discrimine, una differenza tra le due cose. Vabbè, insomma, per dire, quindi questi sistemi qui oggi stanno cambiando, e a volte, almeno così nelle parole che girano anche tra chi lotta contro la repressione, quello che ci interessano di più, coloro che ci interessano di più, diciamo i movimenti, i soggetti sociali, le realtà che lottano contro la repressione, e giustamente quindi si contrastano la repressione, che tenta di smorzare le lotte, di farle terminare, di azzerare i conflitti, ebbene non sembra esserci la grossa volontà e soprattutto l'energia, la forza per cercare di capire le trasformazioni in atto. Perché sono importanti le trasformazioni in atto? Nel senso che rischiamo di combattere contro qualcosa che nel frattempo è cambiata, è modificata, si è molto cambiata, e quindi diventa un falso obiettivo, mentre invece il nemico si era spostato alle nostre spalle e non l'avevamo diciamo colta questa trasformazione. Questo è pericoloso. Va bene, comunque diciamo, abbiamo detto ormai da tempo, questa trasmissione si sta cercando di concentrare, no, proprio a conclusione del decennale di attività, diciamo, di trasmissione contro il carcere, di dedicare questi ultimi mesi, diciamo, di trasmissione al problema dell'abolizionismo. Ora, perché io sono convinto che le parole sono importanti, no, per gli esseri umani, che l'hanno prodotte proprio per cercare di comunicare con gli altri, e soprattutto perché attraverso le parole, questo confronto, la comunicazione di parole, si sono poi realizzate delle cose. Immaginate i primi artigiani, no? Si scambiavano informazioni, guarda che se lo tagli così il legno fa questo effetto, se lo tagli, si scambiavano le parole, permettevano di scambiare informazioni, e queste informazioni diventavano sapere per produrre quello che serviva agli umani. E deve essere ancora così, le parole devono servire a mettere in moto una pratica per trasformare l'esistente, siano esse cose, se lo fanno gli artigiani, siano esse realtà sociali, se lo fanno i soggetti sociali, appunto, cioè noi uomini, donne, che non lo facciamo in quanto quello fa il metalmeccanico, quello fa il commesso, quello fa, no, in quanto esseri sociali complessivi, che facciamo un certo tipo di lavoro, di mestiere, però poi abbiamo una serie di necessità sociali che vogliamo appunto modificare. La parola serve a questo, e quindi se le parole non producono un'attività volta a dare vita, un percorso, a dare un movimento, un corpo a quella idea, a quel concetto che uno ha portato avanti, è chiaro che rischia di non avere senso. Allora, appunto, io ho pensato che a conclusione di 10 anni di questa trasmissione, dopo 10 anni, bisogna cercare di portarla a conclusione. Abbiamo parlato dell'origine del carcere, la storia, da dove viene, perché è nato il carcere, a quale fini doveva rispondere, che trasformazione della realtà doveva compiere, perché anche questo è stato un fatto rivoluzionario in senso negativo per noi oggi, però è chiaro che ha cambiato la realtà, no? Le punizioni, le sanzioni, da quelle c'erano le mutilazioni prima, ovviamente la pena di morte, le mutilazioni, le fustigazioni in piazza, la gogna in piazza, ecco, e tante altre, queste erano, diciamo, le punizioni, le sanzioni dei tempi passati. Man mano, appunto, non per un miglioramento, per esigenze diverse. Il capitalismo, quando è sorto, ha avuto la necessità di imporre una disciplina molto forte alle persone, che invece vivevano un po' così, in maniera sbrindellata, ciascuno si comportava in un certo modo secondo l'ambiente. Ogni villaggio aveva dei modi di vita non necessariamente simili, perché so, il villaggio di pastori aveva certi ritmi di vita, il villaggio di agricoltori un altro, quello di pescatori un altro ancora, e cioè la realtà era molto... Quando hanno cominciato a produrre le fabbriche, i ritmi della fabbrica sono quelli. uno per tutti, c'era un ritmo per tutte le fabbriche, siano esse al Polo Nord, siano esse al Polo Sud, siano esse nel deserto, siano nella giungla, dovunque si fa una fabbrica deve avere quei ritmi. Quindi i lavoratori che entrano, gli operai, la forza lavoro da mandare in questa fabbrica deve rispondere a delle discipline molto rigide. Non è stato facile, è stata una mutazione antropologica, l'abbiamo detto più volte, no? Questa, l'introduzione di uno strumento, di una serie di strumenti, di cui però il carcere era quello centrale, la sanzione penale basata sul carcere è stata centrale per dire: cari ragazzi, o vi comportate così o per voi non c'è vita. Realmente non c'è vita, cioè c'era la morte, e questa è stata la lotta contro il vagabondaggio, che è stato un pezzo molto importante della storia di questa parte del mondo, l'Inghilterra, l'Olanda, la Francia, la Germania, via via, tutti i paesi che via via si industrializzavano, verificavano che le persone, i contadini espropriati, quindi perché prima dovevi espropriare i contadini, cosa che hanno fatto, dovevano espropriare i pescatori e i pastori, cosa che hanno fatto, in modo che queste persone, non avendo alcuna possibilità di campare, alcun reddito, dovevano andare in fabbrica, perché lì, vendendo la propria forza lavoro, ricevevano un salario con cui campare. Questo era il meccanismo. Ma appena queste persone, questi contadini, pastori, agricoltori oppure pescatori entravano in fabbrica, scappavano, perché le condizioni erano molto diverse da quelle, gente che vive all'aria aperta, comunque sia faticosa, in maniera difficilissima, però vive all'aria aperta, con ritmi legati appunto alla realtà, il sole, la pioggia, eccetera. Improvvisamente vengono buttati in un posto umido, fetoso, fetente sicuramente, che è la fabbrica, appunto, per 13, 14, perfino 15 ore al giorno all'inizio venivano, appunto, l'orario di lavoro era questo, ambienti malsani, bui, con luci tenui appena, lavorando ininterrottamente, indefessamente per tutte queste ore. Chiaramente cominciava la fuga e sono scappati e sono andati a fare i vagabondi, cosa che non andava bene né ai padroni di queste fabbriche, di questi opifici, né al governo, che doveva permettere, aiutare questo cosiddetto sviluppo, cioè l'industrializzazione, e quindi si misero in piedi le leggi contro il vagabondaggio. Molto importante questo pezzo di storia. La repressione del vagabondaggio è stata una delle più feroci repressioni fatta dai governi rispetto alle popolazioni interne, perché non è la guerra contro il cosiddetto nemico, che lì i crimini sono stati tremendi, no, qui si parla appunto di quello che i governi hanno fatto nei confronti delle proprie popolazioni. La lotta al vagabondaggio, che è iniziata nella seconda metà del Cinquecento in Inghilterra, è stata poi sancita con una legge feroce, ne parlano tutti gli storici, molto importante, perché diciamo, individua esattamente le punizioni per i vagabondi, mentre prima erano fatte un po' regione per regione, stato per stato. Ebbene, è del 1597, quindi alla fine del Cinquecento, in Inghilterra prende corpo il Vagabond Act, come vedete, il fatto di aver chiamato Job Act, il signor Renzi evidentemente ricordava, gli ha illuminato quel, probabilmente non conosce questo pezzo di storia, però comunque l'idea di fare un qualcosa, no? Perché in Inghilterra i provvedimenti che hanno un carattere così generale, che riconsiderano tutto un muoversi umano, vengono chiamati Act, appunto. E vabbè, il Vagabond Act fu una cosa tremenda, venivano attaccati ai carri e portati in giro per i villaggi, i vagabondi, in modo che il loro massacro veniva visto dalla gente, venivano mutilati, fino a che appunto questo terrore, che ha portato tantissimi morti, non sono stati contati, chi dice 100.000, chi dice di più, chi di meno, insomma, solo in Inghilterra, poi via via in tutto il resto del mondo. Ebbene, alla fine con queste, con altri modi, sono stati costretti a rientrare in fabbrica questi vagabondi, ma non è stata sufficiente la repressione del vagabondo, è stato necessario un altro modo, ossia il carcere, che nasce proprio come casa di lavoro, workhouse, perché appunto queste persone, dopo avergli fatto smettere di fare il vagabondo col terrore, terrorizzate, gli hanno detto: adesso vi insegniamo ad andare in fabbrica. Quindi il vagabondo, dopo colpito, ha detto: non andava direttamente in fabbrica, andava nelle workhouse. Le workhouse, nelle case, erano carceri vere e proprie, dove il detenuto veniva fatto lavorare dalla mattina alla sera, ma non solo, gli veniva condizionata la giornata, in cui c'era un comando, il secondino, il guardiano, la guardia, che chiamatela come volete, quello che gli diceva quello che doveva fare ogni momento. La mattina sveglia, fai il letto, pulisci la cella, va a lavorare, fai colazione e vai a lavorare, devi mangiare questo e solo questo, non c'è alternativa, vai a lavorare. Non c'è pausa, eppure la pausa ogni 3 ore al limite, poi smetti all'ora di pranzo, sbobba per mangiare, riprendi il lavoro, poi finito il lavoro va in cella, spengono la luce, si dorme, eccetera. Cioè, questo non solo quindi il lavoro forzato, ma anche la propria giornata di lavoro, la propria giornata di vita, la propria giornata completamente scansionata dai comandi dell'organizzazione carceraria, appunto, no? E questo diventano le carceri. Cioè, questo tentativo di modificare proprio il modo di essere, di vivere, di relazionarsi dell'essere umano. Alcuni contemporanei del 600, del 500, quando hanno visto questo grosso impegno dei governi, lo scontro prevalentemente è nato in Inghilterra, perché il primo paese che ha fatto l'industrializzazione ha avuto questo problema e l'ha combattuto, doveva vincere, doveva imporre agli uomini a fare questa cosa, così come doveva imporre alle donne di fare figli, perché considerate che l'Inghilterra all'inizio dell'industrializzazione era il paese meno popolato d'Europa, 2,5 milioni di persone rispetto alla Francia che ne superava i 15, la Germania molte di più, perfino l'Italia di gran lunga superiore, e allora l'Inghilterra con due cose: costringere gli uomini ad andare in fabbrica, a seguire una disciplina ferrea, costringere le donne a stare in casa e fare figli. Questo era decisivo, perché la forza lavoro mancava, e non poteva far altro che imporre, oltre l'importazione degli schiavi, però imporre alle donne di fare figli e basta. Cioè, fare figli e mantenere dar da mangiare al lavoratore, che al marito che andava a lavorare la mattina e tornava la sera tardi. Questa è l'impostazione della società che il capitalismo impone con la violenza, con la forza, col terrore a tutta la realtà. Quindi le carceri sono centrali. Dicevo che molti intellettuali, studiosi, dicevano: ma guardate che siete illusi, cari governanti, non riuscirete a produrre una trasformazione così forte. Voi volete cambiare gli uomini, quelli che erano agricoltori, pescatori o pastori, a farli diventare uometti che girano un bullone tutto il giorno. Sarà difficile. Voi volete imporre alle donne che stavano sempre in giro, perché stavano nella masseria, raccoglievano frutti, scambiavano, facevano i mercatini, a persone che stanno in casa perché devono mantenere il marito che va a lavorare e fare figli a rotta di collo, perché servono braccia lavoro e anche per andare a fare le guerre. Ci sono riusciti, lo vediamo oggi, ci sono riusciti purtroppo, col terrore e tante modifiche. Adesso dobbiamo fare il percorso inverso, se ci riusciamo, non pensare di tornare a come si era prima, anche perché non sappiamo esattamente qual era la vita nel Medioevo, prima del capitalismo, ma poi sarebbe un'illusione, e tra l'altro sarebbe una cosa un po' reazionaria, tornare indietro è sempre molto pericoloso, oltre che impossibile, la storia non gira mai il contrario. Dobbiamo però rompere questo ammaestramento perché poi quando diciamo nelle poesie, nelle canzoni, nel teatro, nel cinema, siamo tutti burattini nelle mani del burattinaio, è per questo motivo, non perché c'è il grande burattino, non c'è il grande burattino, siamo diventati delle persone così ammaestrate semplicemente perché c'è la fabbrica, il carcere, il salario, la famiglia nucleare, la necessità di fare lavoro, produttività, figli e tutte queste cose, quello che è. Quindi non, e rompiamo, bisogna rompere queste cose. Noi partiamo dalla situazione disciplinare. Abbiamo detto quindi l'abolizionismo del carcere. Riprendiamo il discorso sul abolire il carcere. Another Allora bene, purtroppo ci dispiace interrompere questo brano musicale, ma il tempo scorre, sono le 15:23 e riprendiamo. Allora, da dove riprendiamo a vedere il perché è necessario, urgente, è di questa fase abolire le prigioni e tutti gli altri, diciamo, non tanto le strutture, quelle, cioè niente, butta giù un muro, l'abbiamo già detto, ma a cambiare proprio la concezione concentrazionaria, cioè l'idea, i sistemi, le mentalità concentrazionarie che guidano e tengono su questi luoghi di pena. Allora, abbiamo già detto, costano troppo, il fallimento del sistema penitenziario è dovuto al fatto che la gran parte delle persone che entra in carcere quando ne esce più delinquente di prima, se vogliamo usare un termine loro, il termine che usano loro è questo, quelli che analizzano le carceri dal punto di vista del potere, no? Dicono: noi mettiamo la gente in carcere, ma esce ancora più organizzata per fare attività extralegali, no? Delinquenti, come dicono loro, criminali. Quindi non serve, i dati sono molto secchi, la recidiva, cioè tornare a fare quello per cui uno è finito in galera, cioè il reato per cui si è finito in galera, è circa il 72-73%, in Italia è questo, in Europa pure si aggira su questi termini, troppo grosso. Quindi tutti hanno detto, anche Cameron una ventina di giorni fa ha detto ai comuni, è il premier inglese, ha detto: il sistema carcerario inglese è un fallimento, dirlo così, insomma, non è che a quisquiglie, no? È un fallimento, quindi va cambiato. Non ci ha detto come, vedremo come intende cambiarlo. L'ha detto anche Obama: il sistema carcerario inglese è un fallimento. L'ha detto quindi l'altro candidato democratico, probabilmente sarà il candidato democratico alla presidenza, o comunque è all'interno del programma del Partito Democratico, che si presenterà con la Clinton o vedremo con chi altri, alla corsa per la Casa Bianca. Dicono: va riformato completamente, cambiato il sistema carcerario. Quindi l'ha detto pure Orlando, e poi veniamo proprio a lui, il nostro ministro della giustizia, perché questo dato che abbiamo detto dei numeri, che il carcere non è che non rieduca, rieducare poi in termine molto stupido, scusate, ma chi lo usa è veramente, che vuol dire rieducare? Poi non si capisce, non è che siamo quelli che vanno al catechismo, ma poi manco lì funziona. Reinserire men che meno, perché se uno non è reinserito prima, come fai a reinserirti dopo con un marchio in fronte che ti dice ex detenuto? Quindi non è lì il problema. Il problema è che appunto le carceri, e dice Orlando, il ministro della giustizia, a proposito di tutta emergenza, terrorismo, Bruxelles, Parigi, ancora Bruxelles, eccetera, eccetera, tutto quello che abbiamo visto in televisione, abbiamo sentito, letto nei giornali, eccetera, le carceri, dice Orlando, sono le nostre banlieue. Le banlieue sono le periferie abbandonate, brutali, francesi, ma anche belghe, ma anche un po' di tutto il mondo. Vuol dire quelle periferie degradate, ma non perché ci stanno le strade con le buche, degradate perché le persone che le abitano non hanno lavoro, non hanno un reddito soprattutto, non c'è un sistema di servizi che funziona, vivono in posti degradati, case abbandonate, rotte, eccetera, eccetera, tutte. Quindi questa situazione che queste banlieue hanno dato, cioè queste periferie degradate, non solo in Francia, non solo in Belgio, anche in Inghilterra, un po' ovunque, in Spagna, in Italia, eccetera, hanno dato nei decenni passati, hanno segnalato il loro grave malessere. Ci sono state proteste decennali appunto in questi due paesi che hanno molto di più queste periferie così veramente degradate pesantemente. Attenzione, il termine degradato non è lo stesso che usano i tecnici del Comune di Roma, che lo usano a sproposito perché dicono, non sa, che per loro una scritta sui muri è segno di, e ci hanno fatto infatti un gruppo di persone che li va a pulire, quando quello casomai è l'unico elemento di abbellimento di vita di un quartiere degradato, non è quello, è esattamente il contrario, sono proprio stupidi, o lo fanno gli stupidi, o comunque sia è gentaccia veramente, no? Non dobbiamo manco considerarli, sono veramente al di sotto del buon senso, quindi degradato vuol dire appunto queste situazioni. Considerate che la Francia, il Belgio, l'Inghilterra sono paesi che hanno una grossa immigrazione, non recente come in Italia, ma da decenni e decenni, perché sono state potenze coloniali che, per quando avevano bisogno di manodopera, l'abbiamo detto prima, no? Oltre a far fare figli alle donne messe in casa, chiuse dentro casa, avevano anche bisogno di nuova manodopera, e quindi hanno fatto sì che venissero gli immigrati che sono stati buttati in queste baglie, quando sono serviti, perché c'è una fase di sviluppo capitalistico, sono stati buttati in fabbriche e comunque male o bene con un salario riuscivano a tirar su, a campare. Quando poi invece c'è stata la crisi e sono diventati disoccupati, a zero salario, welfare niente, assistenza niente, quindi degrado totale. Hanno segnalato più volte con i riot detti in Inghilterra, con le rivolte delle banlieue detti in francese, e insomma hanno fatto di tutto quello che potessero fare per dire così non riusciamo ad andare avanti. La risposta che hanno avuto, abbiamo detto l'altra volta, hanno avuto manganellate, lacrimogeni, cariche, arresti e così via. E poi hanno scoperto qualche giorno fa che andando in carcere, lì in carcere sono diventati terroristi. Ma guarda un po'. Insomma, quindi che acume, no? Coloro che hanno studiato il carcere, e non recentemente, perché studi sul carcere datano alla seconda metà dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, ma comunque degli affreschi dettagliatissimi che ancora oggi valgono come testi di studio se si vuol conoscere e capire il carcere, datano intorno più o meno alla fine del primo conflitto mondiale, 1920-1930, in Europa. Le migliori menti, diciamo, anche perché cominciavano le rivolte, molti detenuti scrivevano, ex detenuti scrivevano, cioè è cominciato uno sforzo per capire che era questo mostro il carcere, e sono comparsi testi migliori, più seri, più articolati per capire cos'è il carcere. Ce ne stanno di bellissimi scritti proprio intorno agli anni 30, è uscito proprio la conoscenza fondamentale di che cosa è il carcere. Poi c'è stato anche Foucault che ha detto anche lui le stesse cose, che il carcere crea criminali, l'hanno detto tutti questi, no? Anche Foucault ha detto che non l'ha creata lui questa concezione, anche se è il più conosciuto, il più letto, e quindi molti pensano, l'attribuiscono a lui questa affermazione, lui l'ha preso da questi studiosi precedenti, ma non ha importanza chi il fatto è quello, ormai è un secolo circa che siamo tutti consapevoli. E qui l'ignoranza non vale, non dire io non sapevo, quindi non dire non sapevo significa essere ancora più stupidi di quello che si è. Tutti sapevano tutto. Il carcere produce criminalità, e a questo servivano anche, e ci sono degli studi che dicono che appunto che il carcere serviva a creare criminalità, ma non di questo non ne era a conoscenza il potere. Ne era a conoscenza e anzi li alimentava, perché serviva un tot di criminalità al sistema di potere, perché la criminalità permette che poi ci siano gli avvocati, i magistrati, le carceri, tutto quell'apparato della cosiddetta giustizia che ruota e come dire, contribuisce a governare le genti, no? Un po' con la paura, c'è il crimine, quindi c'è la paura, quindi le guardie ne servono sempre di più, il controllo della città è sempre più forte, cioè la militarizzazione, tutti questi discorsi che sono veri da sempre. Per quello bisogna stare attenti a non parlare, per esempio, di militarizzazione quando si vedono due bambocci vestiti col fucile in mano. Questo è un processo molto antico, è nato quando alla metà dell'Ottocento sono scoppiate, l'Europa è esplosa nel 48 e nel 70 è esplosa nell'Ottocento, le rivolte del 48, la Comune di Parigi del 71, ma sono continuate tutta la seconda metà dell'Ottocento, è esplosa fino a che nel Novecento sono diventate vere e proprie, in alcuni casi, rivoluzioni. Quindi è tutto successo, già è tutto successo, la militarizzazione della città è un dato costante, non è che non dirlo che oddio c'è la militarizzazione, non c'è da oggi, cioè non si può essere così ciechi, no? Ecco, cioè è una costante del sistema capitalistico. Poi a volte l'allenta un po' perché c'è una fase di sviluppo e quindi può concedere, può dare, però comunque sia, anche nelle fasi di sviluppo il sistema di controllo è totale. Va bene. Questo quindi il quadro. E allora hanno capito, avevano capito, insomma, l'hanno detto loro, man mano che arrestavano questi famosi terroristi, da dove vengono? Cioè, vengono da fuori, chiudiamo le frontiere, vengono da fuori, man mano che li arrestavano hanno scoperto che abbiamo sotto casa loro, cioè non proprio sotto casa dei giornalisti, ma comunque a fianco in queste famose cosiddette balie. Allora so, vengono da casa nostra, ma come, sono nati qui, stanno qui da 40 anni, da 50, da 100, perché sono immigrazioni vecchie, come mai? Nonostante questo molti cretini continuano a dire chiudiamo le frontiere. Ora quelli arrestati sono tutti, e questa cosa ormai fa ridere, purtroppo è un dramma questo, però fa ridere la stupidità di alcune forze politiche che continuano a dire chiudiamo le frontiere come se venissero da fuori. Non vengono, abitano sotto casa tua. Se sei cretino e non ti rendi conto di quello che succede intorno a te, appunto sei cretino e basta, prenditi una aspirina, forse ti che ne so, non lo so, fatti una doccia fredda, fai qualcosa. Ecco, quindi non dire, vabbè, però queste cose non ti dire, ma questo fa parte della imbecillità totale. Invece il fatto che questa rabbia che poi diventa così dicono terrorismo è maturata nelle balie, lo sanno tutti. Ma hanno capito poi che leggendo la biografia di ciascuno di questi arrestati, che erano passati per il carcere. Non solo erano passati per il carcere, ovvio, non delle balie, sei senza lavoro, devi fare attività extralegale, prima o poi vai in galera. Ma addirittura, studiando un po' meglio la biografia di queste persone, si sono accorti che sono diventati quello che poi li ha portati a fare il terrorismo, cioè integralisti islamici nelle galere. Li hanno incontrato, lì hanno incontrato alcune altre persone, sono stati contattati, è cominciato un dibattito tra di loro, hanno maturato, e questo andrebbe forse indagato. Ed è importante, e infatti da qui Orlando dice le carceri sono le nostre banlie, cioè dappertutto le carceri, perché anche questi arrestati a Bruxelles erano passati per le carceri, quindi dovunque carceri e banlie producono questa gente qui. Ed è inevitabile, ma voi pensate che una persona che vive in una maniera al di sotto del minimo consentito per gli esseri umani, e fa proteste, lo dice in mille modi, e prova a urlare per far capire che qualcosa andrebbe cambiato, e non riceve altro che lacrimogeni, arresti, botte, che deve fare? Qualcosa dovrà fare sicuramente. Vabbè, questi hanno fatto questa scelta, quindi sono nati in carcere, nelle bandiere e in carcere. Non è una cosa nuova. In Italia, se fossero seri, ma non lo sono, tutti gli studiosi, i giornalisti, gli scrittori, storici, dovrebbero sapere che in questo paese chiamato Italia le organizzazioni malavitose, non solo la grande malavita, mafia, camorra, 'ndrangheta, eccetera, ma anche le bande, cioè poi si sono sciolte le varie bande di cui si parla, che sono la banda da Magliana, è diventato ormai un cult, ci hanno fatto libri, film, c'era molto sballati, vabbè, comunque molte di queste bande si costruiscono in carcere, ed è inevitabile, perché tu in carcere incontri persone, c'hai 24 ore al giorno per discutere, per far capire tutte le cose, trovi persone ancora più disagiate di quelle che trovi fuori, che hanno un sacco di problemi che gli sono stati accresciuti dalla carcerazione, perché hanno quindi debiti per pagare l'avvocato, per pagare il carcere, mille cose in più, e quindi disposti a così ad accettare una soluzione pur che sia, o comunque a buttare la propria rabbia su qualcosa proposto in maniera organizzata. Considerate che un'altra cosa, in carcere a tempi passati nascevano, questa rabbia veniva però indirizzata a costruire nuclei di prigionieri che poi dentro il carcere e fuori, una volta usciti, continuavano la lotta di classe in maniera molto chiara, cioè capivano che la loro condizione era data da far parte degli sfruttati di questa terra, del proletariato sfruttato, che era succube degli andamenti oscillanti, non divaghi, del capitale, dello sviluppo capitalistico. Quindi la fame quando c'era la crisi, due soldi per lavorare di più quando c'era lo sviluppo, insomma questo era il tuo destino, e capivano che quindi l'unico modo di cambiare, di trovare una soluzione a questa condizione disagiata era cambiare il modo di produzione capitalistico, quindi fare la cosiddetta rivoluzione, quella che si chiamava così, cioè che rivoluzione significava cambiare il modo di produzione capitalistico. E la gran parte di militanti di tutte le organizzazioni rivoluzionarie, dalla prima internazionale a metà dell'Ottocento, la seconda internazionale, i partiti socialdemocratici, i partiti socialisti, i partiti comunisti e via via, anche il filone anarchico eccetera, gran parte di questi, siccome erano o proletari che erano costretti a fare attività stragale per campare, oppure era gente che lottava, faceva conflitto perché voleva ottenere la casa, il lavoro, licenziati che lottavano per ritornare al lavoro eccetera, venivano repressi e mandati in carcere, e in carcere incontravano altri come loro e quindi ancora meglio si organizzavano. Quindi tutti i militanti delle formazioni, tutte le organizzazioni del movimento operaio hanno avuto una grossa, come dire, crescita dal corpo della popolazione detenuta, perché lì c'era il meglio della popolazione, perché erano quelli che lottavano, che si davano da fare, che fronteggiavano la repressione, che non chinavano la testa, che alzavano la testa in ogni momento, e quindi prendevano la galera. La galera gli serviva come luogo di riflessione, studio, conoscenza, dibattito, e ne uscivano più rafforzati di prima e diventavano dei quadri. Molti quadri sono diventati quadri militanti socialisti o comunisti o anarchici in carcere. Quindi il carcere è sempre stato un luogo che può... perché se entri in carcere consapevole di quello che è il carcere e di a chi serve, è chiaro che ne maturi la rabbia, ti aumenta la rabbia. Il problema è come indirizzi questa rabbia. In un periodo in cui si capiva, tutti capivamo, perché era chiaro per tutti che potevamo cambiare questa realtà con la lotta di classe, quindi abbattendo questo sistema capitalistico, abbattendo le classi troppo alte e ricche, come ci dicono adesso, si sono addirittura arricchite con questa crisi, classi estremamente povere per essere sfruttate, che ci dicono l'OCSE, che sono gli osservatori internazionali dell'ONU, che dicono che le classi basse sono ulteriormente impoverite e quelle alte sono arricchite. Pensate un po', evidentemente manca la lotta di classe, perché la lotta di classe tende invece a ravvicinare, fino a che spariscono le classi e si cambia quindi un sistema di produzione e un sistema di organizzazione sociale. Bene, adesso per tanti motivi non c'è più né in carcere né fuori questo grosso motivo, questa grossa attrazione, che è diventare militanti, organizzatori delle lotte sociali per cambiare la realtà. E allora la rabbia di queste persone, che forse qualche decennio fa sarebbe diventata quella giusta per affrontare la realtà di oggi, va a finire in tutti i chiacchieroni che dicono qualcosa, ma è ovvio che non c'è, cioè, qui non nessuno, io men che men, gli ultimi panni che vestirei, anzi questi non li vestirei mai, quelli del giudice e del prete, cioè giudicare i fenomeni sociali, ma lungi da me, è la cosa più oscena, più imbecille da fare, vanno capiti casomai. È chiaro che si capisce perché una persona ridotta a condizioni inaccettabili, dopo tanti urli, ha avuto sempre risposte negative e non trova, perché non c'è in questi ambienti purtroppo una prospettiva diversa per cambiare il loro stato di vita l'ambiente che lo produce, no? Quindi appunto lotta di classe, rivoluzione eccetera, rimane, può esserci invece quella religiosa, che non lo so, che gli dicono per proporgli questi, e comunque uno sbocco questa rabbia la deve trovare. È impossibile che rimanga silente, è impossibile, quindi sbocca, e adesso sta sboccando in questo modo. E allora torniamo al nostro Andrea Orlando, ministro della giustizia, e dice: le carceri sono le nostre bandiere. C'è il rischio di proselitismo, viene intervistato dal Corriere della Sera e dice alcuni 3-4 giorni fa, del 26, quindi 26 marzo, 4 giorni fa, e dice un sacco di cose, beh, tra cui tutti i dati tecnici che non ci interessa niente, l'intelligence, abbiamo sotto controllo le carceri, sì, come se il controllo, che controlli, non puoi controllare la testa delle persone, no? Ovviamente. Ma nemmeno non puoi mettere in ogni cella un questurino, perché se no, cioè, per vedere che non è, vabbè, ha detto un po' di cose, poi il giornalista dice ma non c'è troppo un eccesso di garantismo, questi erano stati in galera, perché non ce li lasciavamo? Scusami, ma questi stavano dentro per un furto, non puoi dall'ergastolo per un furto alle persone. Qui il giornalista però sicuramente che fa parte di quella mala genia che, mamma mia, speriamo che si estinguano presto, come mentalità, dice vabbè, ma questi però bisognava, sì, avranno fatto un furto, però sono persone particolari, eccola, quindi cambiare anche il sistema, diciamo, della giustizia, non tanto conta quello che fai, ma conta chi sei, e questo purtroppo è in auge, questo meccanismo in cui si è superato anche negativamente a destra il sistema liberale. Il sistema liberale diceva: io Stato ti condanno per quello che fai, non mi interessa chi sei, tu rubi e ti do tot, tu rapini e ti do ancora di più, tu fai un'altra cosa, quindi mi interessa quello che fai, mi interessa il fatto, non chi sei. E invece adesso sta diventando chi sei. Qui il giornalista dice ma era meglio, c'è troppo garantismo, vabbè, quindi da vomitare, vabbè, d'altronde il Corriere della Sera fa parte degli strumenti atti a vomitare. Se si legge il Corriere della Sera, Repubblica, tutti i giornali, tranne pochissime eccezioni, forse una, il Manifesto, insomma, il Soldo, è chiaro che si induce il vomito, e poi bisogna appunto prendersi qualcosa contro il vomito e via. Vabbè, che dice però, si continua a dire, questo è Orlando, si continua a dire, cosa di per sé necessaria, intendiamo i confini, quando si è dimostrato ormai che i terroristi sono nati e cresciuti in Europa, perché quello che dice ma chiudiamo, anche il giornalista propone chiudiamo, dice, che vuol dire, si continua a dire, non usa parolacce, però le dice in sé, che senso ha, dice, dire chiudere le frontiere quando hai... Non voglio fare polemiche, dice, ma i paesi che più si oppongono a Schengen, cioè che vogliono chiudere appunto questo, denunciare Schengen, che permetteva nei paesi europei la libera circolazione, si sono trovati il terrorista Salah che varcava il confine tra Austria e Ungheria, si costruiscono nuovi così si costruiscono nuovi muri, ma il terrorismo lo abbiamo dentro casa. Poi a domanda anche questa, l'espulsione di soggetti, che poi dice alcune indagini sono finite con l'espulsione di soggetti che poi hanno continuato l'attività nel posto dove sono stati espulsi. Che fare? Il giornalista dice ma perché non, cioè, pensa di sopprimerli, perché dice se li lasciamo qui, vabbè, un anno, due anni, tre anni di galera, di più non gli puoi dare, riprendono la fede, se li buttiamo fuori, andiamo ai paesi d'origine, poi origine non sono più perché stanno qui da quattro generazioni, lo fanno là, e quindi che fare? Che vuoi fare? Forse dovresti risolvere il problema, vediamo come rispondono. Da noi si tratta di un numero contenuto, perché appunto non abbiamo questa massa di immigrati, ma è per questo che serve scambiarsi le informazioni tra servizi segreti. Noi sappiamo quanto sia importante una mappa di tutti coloro che sono potenziali criminali. Già questo potenziali criminali fa parte di un concetto non proprio democratico, ma nemmeno giuridico. Cioè, è il potenziale criminale, è un concetto che il diritto moderno aveva espulso da sé, perché che vuol dire potenziale criminale? Cioè che uno che potrebbe delinquere in base a che? Fa chi legge il pensiero? E qui la teoria lombrosiana ricompare, come vedete, no? Ci stanno alcuni che sono portati a fare azioni criminali, da chi non si capisce, vabbè. Quindi comunque di usa anche lui, che pure si ritiene uno tutto in un pezzo, un democratico, che proviene dall'estrema sinistra, invece vabbè, cade anche lui, scivola, ogni tanto scivolano tutti, evidentemente i pavimenti sono passati a cera, forse per quello. Per questo, continua Orlando, abbiamo varato una banca dati del DNA, eccoci qua, ma col DNA come scopriamo tutto? È Lombroso non aveva DNA, quindi si faceva la fisognomica, no? Cioè alle ossa del viso e della testa, e invece adesso c'è l'idea. È un passo fondamentale per la sicurezza, ma è anche uno strumento risolutivo per le indagini in corso e per i casi più caldi. E poi il giornalista dice: noi non abbiamo ancora Banlier, nel senso che vorrebbe che l'avessimo, non abbiamo ancora Banlier. Vabbè, quanto è sotto controllo il rischio di radicalizzazione dell'Islam? Domanda un po' stupida, ma insomma, risponde Orlando: la seconda generazione di immigrati, quella che in altri paesi ha più subito l'influenza delle predicazioni estreme, ed è più esposta alla radicalizzazione, nel nostro paese è molto giovane. Per questo possiamo evitare quella deriva investendo nella scuola e sulle periferie a rischio, contemporaneamente vigilando e contrastando il fenomeno della jihadizzazione. Poi è nato questo termine, la jihadizzazione, cioè la predicazione del jihad, che poi ce ne stanno 1500 di modi di intendere il jihad nella cultura musulmana, però vabbè, questi ormai usano jihadizzazione. Jihad vuol dire sforzo, qualunque sforzo viene chiamato jihad, quindi devi eliminare, cioè uno che ti propone uno sforzo, ma perfino la donna che partorisce fa uno jihad, cioè fa uno sforzo, perché il parto non è uno scherzo. Quindi che vuol dire la jihadizzazione? Solo coniano delle parole di una stupidità totale, e poi gli si ritorcono contro perché non permettono di capire i problemi complessi. Vabbè, poi quelle dimensioni del fenomeno, gli chiede, dice: ma se abbiamo sotto controllo 208 detenuti monitorati, però il controllo si estende poi a 350 persone, sono 10.500 i detenuti che provengono da paesi di fede musulmana e 7.500 quelli che la professano. In un ambiente come il carcere c'è il rischio di una zona grigia di proselitismo. Per questo troviamo positivo l'impegno preso a finanziare progetti di questa parola è impronunciabile pure, allora sì, deradicalizzazione. Vedete, quando per evitare di affrontare un problema complesso come questo si usano queste parole, si coniano parole nuove di nessun senso, o addirittura a cui ognuno può dare il senso che vuole: jihadizzazione, che non vuol dire niente, deradicalizzazione, che non vuol dire niente, e così si va sul nulla e avanti così. E allora, 15:54, ci vediamo alla conclusione. Dunque, vediamo però anche, diamo come sempre, uno sguardo a quello che avviene in carcere. C'è un morto, è stato un morto ancora, questa cosa grave che è successo a Bologna, il carcere d'Ozza, che è uno di quelli che conta uno dei più alti in quantità di morti, stante la quantità di popolazione detenuta. Ancora un morto, quindi, al carcere d'Ozza di Bologna. Lo vediamo dal resto del Carlino di due giorni fa. L'uomo è 54 anni, di Ferrara, 54 anni, quindi giovane. Cioè non, dice che era un tossicodipendente, dicono. Aveva così un momento di ira, così senza nessuna ragione, aveva preso a martellate, aveva dato alcune martellate in testa al tassista. Vabbè, fermato, arrestato dalla polizia, sbattuto in galera. La mattina dopo lo trovano morto. Ora, sì, poi l'articolo dice che era stato però nel momento di entrare in carcere è stato controllato da uno psicologo, gli era stato dato il metadone. Vabbè, non lo so, alle 5 di mattina i suoi compagni di cella hanno visto andare a letto, fino all'una e due dormiva tranquillamente, la mattina si sono svegliati e hanno trovato morto, alle 5 di mattina è morto, non c'ha segni ovviamente, non è stato colpito né menato né colpito da qualcuno, però sembra arresto cardiaco è dato così, certo si ferma il cuore, ma perché si è fermato il cuore alla persona di 50 anni? Che insomma, boh, non lo so. Comunque il fatto anche su questo subito dice, cioè, perché d'accordo ha fatto una cosa violenta, ha dato sta martellata in testa al tassista, però perché buttarlo subito in carcere? Anzi, probabilmente è andato in escandescenza per qualche problema, insomma, forse vabbè, comunque questa è la situazione. C'è poi una bella lettera che hanno scritto ai detenuti, alla realtà delle, alla popolazione detenuta di tutta Italia, dovunque è arrivata questa lettera, i movimenti studenteschi di Firenze, perché c'è stato questo maxi processo spaventoso, veramente a livello egiziano potremmo dire, sembra insomma un po' i processi che fece in Egitto dopo la cosiddetta primavera, dopo i movimenti di Piazza Tahrir. Ebbene, sì, perché hanno chiesto tonnellate di anni di galera, 90 anni di galera, c'è stato per dei ragazzi dei collettivi studenteschi che qualche anno fa fecero delle manifestazioni, niente di che. E loro scrivono una serie di cose, tra cui dicono: noi abbiamo lottato per i diritti civili, ci trattano come criminali. E questo è importante, speriamo che arrivi, perché questo contatto proprio a Firenze, tra l'altro partì uno degli incontri, non per rifare la storia al contrario, però partì, ne abbiamo parlato più volte, no? Quell'incontro tra detenuti appunto dei movimenti studenteschi e cosiddetti delinquenti comuni, ma ci riferiamo a un altro ciclo, ci riferiamo appunto agli anni 60-69, quando cominciarono a mettere in carcere gli studenti, facevano manifestazioni, che scontri con la polizia, e le carceri erano piene di detenuti cosiddetti comuni. Nel carcere di Firenze alcuni compagni decisero di incontrarsi e cominciare a parlare con questi detenuti comuni, alcuni compagni dei movimenti studenteschi, dicendo: ma forse abbiamo gli stessi problemi, probabilmente gli stessi obiettivi, le stesse prospettive, se ci mettiamo insieme. E da lì nacquero un grosso legame, nacquero appunto le rivolte in carcere, la politicizzazione della popolazione detenuta, che portò a tutta l'esplosione degli anni 70, che fece diventare quel soggetto che era la popolazione detenuta, che era appunto stava lì schiacciata, repressa, umiliata e offesa, diventarono dei soggetti sociali per la trasformazione sociale, appunto. bene, noi siamo arrivati al termine della trasmissione, sono le 16 in punto e c'è la trasmissione che segue pronta già a prendere in mano il microfono, che noi ci vediamo volentieri perché è una bella trasmissione, e il che dire, ci sentiamo chiaramente mercoledì prossimo, continueremo